Buongiorno a tutti ragazzi, allora eccomi qua con la solita carrellata di notizie speriamo utili al fine di poter ottenere i massimi risultati sui mercati. Allora, primo vorrei partire dalla Cina. Allora, noterete un mio cambio di mood verso la Cina, mentre in passato sono stato notevolmente positivo. Succede perché succede in relazione a come si comportano i paesi. Come dico sempre, io a volte sono fan di un paese, a volte sono fan di un altro. Semplicemente sono fan di quelli che fanno meglio e di quelli che portano più risultati. Dopodiché, se sbagli, purtroppo non sono io il giudice, ma vado semplicemente ad osservare quello che sta facendo il mercato. Attualmente la Cina, secondo me, si trova di nuovo in una situazione un po' tignosa, perché ripeto, dal punto di vista politico non ha fatto grandi mosse e, come dico sempre, si è molto, molto, molto isolata da tutti quanti e praticamente li ha tutti quanti nemici. E gli unici amici che aveva in Asia sono tutti in grandissima difficoltà e quindi la situazione è, secondo me, particolarmente difficile. Poi concordo su alcuni aspetti molto positivi per la Cina, no? Perché tutti dicono, ah, ma la Cina. Cerchiamo sempre di avere un atteggiamento che sia oggettivo. Esempio. Allora, la Cina è molto lungimirante su una serie di cose. Per esempio, le energie alternative, quindi rinnovabili, molto avanti, assolutamente la più avanti al mondo. Però ad oggi non gli sono sufficienti, quindi sta facendo una buona direzione, però per esempio per vivere, per produrre, eccetera, eccetera, avendo comunque delle industrie che sono molto pesanti, ha bisogno ancora del petrolio. Quindi ottimo per tutta una serie di cose, non ancora sufficiente per tutta un'altra serie di dinamiche. E quindi da questo punto di vista qui è attualmente vulnerabile. Che poi ci sia un costo dell'energia più basso in Cina rispetto agli Stati Uniti è assolutamente vero. E questo in tema di data center è assolutamente molto vero, però è altrettanto vero che la maggior parte del numero più grande di data center al mondo si trova negli Stati Uniti, perché qua subentra un altro problema, cioè il problema della credibilità. Cioè molti faticano a dare i propri dati personali, e forse hanno anche ragione, a dare i loro propri dati personali a un'azienda cinese. Quindi da una parte abbiamo i data center fichissimi in Cina, che costano molto meno perché lo Stato li sovvenziona, eccetera, eccetera, tecnologie secondo me molto più avanzate anche negli Stati Uniti. Se però poi manca la fiducia, cioè tutto bellissimo, però poi io fatico ad utilizzarli perché non mi fido per i dati, per tutta una serie di cose. Di fatto è come se avessi un Ferrari, ma nessuno si compra sto Ferrari, anche se Ferrari costa meno, no? Questo è un po' l'estremissima sintesi. Per quello che concerne invece l'aspetto pratico, si va ad osservare, per esempio, nei dati, alcuni dati che secondo me devono fare molto, molto riflettere. E il primo dato è il dato che è uscito ieri sull'esportazione cinese, che si aspettava intorno al 5%, è diventato del 2%. Mentre dall'altra parte si è visto un aumento delle importazioni, che non vuol dire che importano di più, ma vuol dire che il costo per importare è superiore. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire di fatto che stanno importando inflazione, quindi automaticamente aumenterà l'inflazione. E questo per la Cina è un grave problema, perché fino ad oggi se la sono cavicchiata, perché? Perché c'è sempre stata un'inflazione molto molto bassa e quindi loro hanno potuto mantenere i tassi molto bassi, ma adesso anche qua rischiano di dover alzare i tassi e questo inevitabilmente rischia di essere un problema. Perché? Perché il settore immobiliare cinese, ahimè, non si è ancora ripreso e quindi stiamo ancora là aspettando che dopo la grande la situazione migliori. E la situazione è quella che è. Le aree provinciali sono fortemente indebitate, quindi anche se il rapporto debito-PIL cinese non è particolarmente grave, se ci vado a sommare tutte le altre aree lo diventa. In più, che cosa succede? Che che gli Stati Uniti, con la manovra che hanno fatto una doppia manovra abbastanza, secondo me, intelligente. Cioè loro hanno detto, Iran, tu vuoi mettere pedaggio? Va bene, e io blocco tutte le navi che escono, qualunque esse siano. Quindi succedono due problemi. Allora, il primo problema ce l'ha l'Iran, che rischia di avere un problema di stoccaggio. Cioè, questi, io dico sempre, c'è di per forza un'intelligenza artificiale, perché sicuramente non è Trump non conta assolutamente nulla, c'è un'intelligenza artificiale dietro, no? Perché quando la leggo dopo dico, cazzarola, questi sono dei geni. Perché? Loro dicono, l'Iran produce, bene, se io ti blocco le navi e quindi tu non riesci più a far uscire le tue navi, a un certo punto hai dei problemi di stoccaggio. Ebbene sì. Fra 10 giorni, se l'Iran non riesce a vendere, quindi a far andare via le navi, svuotare le navi e ritornare, praticamente, siccome il petrolio non è che c'è il rubinetto, le estrazioni chiudo, apro, no? Cioè va a ciclo continuo, a un certo punto non hanno più spazio di stoccaggio. E quindi gli Stati Uniti li stanno prendendo, schiacciandoli lì. E quindi questo è un primo problema che ha l'Iran. Secondo problema invece che ha la Cina, perché una di quelle navi, per esempio, recente, ieri, era diretta in Cina e non è arrivata. Quindi da una parte c'è il problema che non arriva dall'Arabia Saudita, dall'altra parte c'è il problema che non arriva dall'Iran, sti signori cominciano a avere dei problemi. La beffa se si trovano a dover comprare il petrolio americano, sarebbe veramente la beffa. E quindi questo inevitabilmente risulta essere un problema. Come si risolverà? Ahimè, non lo so. Altra riflessione, sempre in merito alla Cina, visto che siamo in quell'area lì, si parla sempre di più dell'idea, e questo ve lo dicevo, che quando si crea un problema poi tutti cominciano a farsi due riflessioni e quindi vedono geograficamente come sono situati e si fanno due ragionamenti. E uno dei ragionamenti che si sta facendo sempre più presente è che la Cina in futuro potrebbe strozzare Taiwan utilizzando le strette geografiche, no? Quindi ti blocco questo, ti blocco quello, ti blocco, quindi non ti invado, ma di fatto ti metto spalle al muro. E questo è un tema che rimane sempre lì pending da tenere in dovuta considerazione, no? Quindi questo va un attimo ragionato. Poi, che cosa si sta osservando sui mercati? Allora, si sta osservando alcune cose. La più eclatante, secondo me, è la grande debolezza del DAX. Infatti ho fatto un'analisi, un approfondimento, e vedo che c'è un triangolo in accumulazione a favore di Nasdaq abbastanza importante, cioè è probabile che a breve il Nasdaq possa rompere in termini di performance in maniera molto forte e molto violenta contro il DAX. Quindi ribadisco che secondo me long Nasdaq, short DAX può essere un buon trend. Il motivo per cui il DAX sia così debole, non lo so, perché per esempio l'Italia non lo è. L'Eurostock se la cava meglio, quindi abbiamo un Eurostock positivo con solo il DAX che è fortemente negativo. Bisognerebbe andare a vedere la composizione dei singoli titoli, non è che ho tanta voglia, mi interessa solo osservare che comunque rispetto al passato il DAX è particolarmente debole, quindi ve lo do come spunto, magari vi può essere utile in qualche trade che dovete organizzare. Allora, per quello che concerne invece il debito, vado a vedere che il TLT timidamente ritorna addirittura positivo, quindi problemi sul debito attualmente non ce n'è dal punto di vista delle scadenze lunghe, che sembravano essere assolutamente da demonizzare, perché sembra abbastanza evidente che i prezzi o comunque i rendimenti siano cappati da qualcuno, cioè quando i rendimenti tendono a salire sopra un certo livello vengono cappati, nel senso termine tecnico per dire vengono chiusi, no? Vengono comprati da qualcuno che li tiene fermi. E quindi non si sale, non si scende, più o meno si rimane lì. Però per chi ha i bond in cassa, e quindi questo è estremamente positivo. Io rimango sempre dell'idea che il problema del private credit rimanga un problema importante, e ritengo che i problemi principali saranno dentro, non tanto nelle scadenze lunghe, ma nei bond high yield. Quindi fate attenzione ai bond high yield. Nel frattempo, recente news dice che in Cina un fondo di private credit, mi sembra di JP Morgan, ha avuto il primo default. Attenzione, perché ricordo che la Cina, insomma, con Evergrande eccetera eccetera, ci ha dimostrato che insomma lì i default vanno parecchio forte, e quello è il problema, che poi si possono creare poi come sempre degli effetti a catena, quindi non è magari tanto quel singolo default, però è il problema del rischio a catena. E ancora una volta, attenzione, perché si parla tanto di private credit, attenzione al debito americano, la chiamano la SEC eccetera eccetera, in Cina non si dice niente, però il primo default arriva in Cina, non arriva negli Stati Uniti, quindi attenzione sempre al tema del mainstream, cosa succede, cosa non succede eccetera eccetera. Venendo invece in casa americana, allora, vabbè, Donald Trump attacca tutti, adesso ha attaccato anche la Meloni, che ha deciso di non rinnovare la collaborazione in armi con Israele, secondo me è corretta, però osservo che dopo l'inclinazione del rapporto con la Spagna, adesso si stanno un po' inclinando anche i rapporti con l'Italia. Per il momento non si vedono ancora particolari tensioni sul debito, però secondo me si sta preparando nello scacchiere, no? nei vari passaggi, il prossimo passaggio secondo me sarà legato all'Europa. Io sono sempre convinto di una cosa, questa è una mia idea assolutamente personale, io non dimentico mai le parole di Draghi, e qual è l'idea di Draghi? Draghi è quello di unificare questa Europa. Per unificare questa Europa, l'Europa deve andare in profonda crisi, e quindi creare poi un esercito comune, la banca comune, le società comuni, una tassazione comune, eccetera, eccetera, che secondo me è un bene. Però purtroppo, invece di riuscire a sedersi a un tavolo e dire ragazzi, ci siamo messi qua da un po' di tempo, stiamo facendo schifo, o ci unifichiamo, viene fuori un macello, e trovare un accordo, che sembrerebbe la cosa più ragionevole tra paesi che hanno stipulato un accordo fra di loro, devono per forza andare in crisi, e quindi arrivare, come dice la Ursula von der Leyen, non mi ricordo mai come si pronuncia, che dice, allora ragazzi, siccome ci siamo, il colpo di genio dice, siccome il costo dell'energia è molto alta, abbiamo fatto una riflessione. L'unica soluzione vera è quella di non consumare. Questa è l'unica soluzione che abbiamo. Veramente, veramente un genio incredibile. E quindi niente, secondo me l'idea è che devono arrivare necessariamente a una dinamica di questo tipo. Io, i miei modelli la prevedono da un po' di tempo, non è ancora arrivata. temo che arriverà, e potrebbe essere veramente poi alla fine, secondo me, una grande bella occasione di investimento. Quindi statemi all'occhio e osservate. Qualcuno di voi mi faceva un'altra riflessione: oggi vado a ruota libera, vi racconto un po' di informazioni, spero che siano utili. Come mai euro-dollaro sale? Euro-dollaro non sale non perché l'euro è forte, ma perché il dollaro è debole. Cioè l'euro, ve lo continuo a dire, conta veramente nulla, ma se il dollaro che comanda una volta è forte, una volta è debole, lo fa salire, lo fa scendere per differenza. Per fare questo, il mio suggerimento è sempre quello di non osservare mai il cambio euro-dollaro fine a se stesso, che conta veramente nulla, ma è quello di andare ad osservare le singole valute come si comportano con le altre. Cioè, quindi, se io vado a vedere che il dollaro è debole contro il franco svizzero, è debole contro l'euro, è debole contro le mosche che si muovono, mi rendo conto che è un problema di dollaro. Stessa cosa al contrario, no? Se vedo, perché io avrei dovuto vedere un euro forte contro tutte le valute, semplicemente ho visto il dollaro debole contro tutte, siccome però tutti guardano l'euro, allora vedono l'euro-dollaro salire, ma in realtà è il dollaro che si va a indebolire. Si va a indebolire, una delle motivazioni è che, ripeto, ancora una volta i prezzi stanno salendo particolarmente, i rendimenti stanno scendendo abbastanza e sta vociferando sempre di più che l'Europa potrebbe alzare i tassi e gli Stati Uniti no, o addirittura tagliare, visto che comunque tutti vogliono un'inflazione molto alta, però in realtà il dato sull'inflazione che è uscito ieri negli Stati Uniti è più basso del previsto. E quindi se si riduce lo spread, cioè il differenziale tra tassi negli Stati Uniti e tassi in Europa, automaticamente l'euro prende più forza rispetto al dollaro. Comunque il dollaro si indebolisce di più. In realtà non è che si indebolisce se io ho la valuta, perché se io ho un bond, in realtà quello che perdo di svalutazione lo guadagno al prezzo del bond. Quindi pari patta sono uguale, però l'interesse me lo porto a casa. Questo è un altro ragionamento che è scarsamente chiaro nella mente degli investitori. Cioè io non devo parlare di dollaro, non devo parlare di euro, ma devo parlare del mio asset e quindi di come si sta comportando l'asset. Se il mio asset è direttamente collegato all'andamento dei tassi, è evidente che fondamentalmente non cambia assolutamente nulla, ok? Questa è più o meno la panoramica. Quindi per il momento si osserva un Nasdaq che ha una certa forza e quindi probabilmente verrà nella rotazione, viene comprato in sostituzione del DAX. Questo è un po' il nuovo tema che si va ad osservare. Dall'altra parte invece concludiamo con il tema delle stablecoin. Sembra che siamo sempre più vicini alla definizione della regolamentazione. Si è parlato ieri di una possibilità anche della eliminazione della tassazione per la transazione in stablecoin. Questo ovviamente è un altro elemento super fondamentale, ma vi pongo un altro ultimo ragionamento, perché ripeto, quando si parla di ho postato oggi un articolo in merito al fatto che in un futuro tutte quante le movimentazioni avverranno in on-chain. On-chain vuol dire quindi in blockchain, quindi con un sistema completamente diverso, quindi con la tokenizzazione di tutti quanti gli asset. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire però che gran parte di queste transazioni avverranno in dollari, eccetera, eccetera, ma altre parti avverranno in stablecoin. E quindi questo è l'elemento. E in più, altro elemento molto importante, altro fenomeno che si sta diffondendo sempre di più, che molti non conoscono, non capiscono, non hanno neanche idea di cosa sta succedendo, cioè sono gli agenti che fanno gli acquisti da solo. Quindi sempre di più carte di credito, piattaforme, si stanno adeguando per creare degli agenti che facciano la spesa per noi. Quindi io dico alla mia agente, ascolta, vai a fare la spesa, fai questo, fai quello, fai su, fai giù, e lui va a comprare, a fare. Però questo agente, siccome ha tutta una serie di caratteristiche che vengono create dalle piattaforme apposta, non lo può fare con la mia carta di credito classica, ma ha bisogno di una valuta diversa. E cosa lo fa? Lo fa in stablecoin. Quindi ancora una volta anche qui si sta creando un nuovo mercato. Quindi se il mercato il mercato finanziario va on chain, se il mercato degli acquisti va on chain e se tutti questi devono... Cosa sta succedendo? Di fatto si sta cercando di cambiare la valuta. Cioè quando io andrò a comprare online, sempre di più non utilizzerò più la mia carta, la mia valuta, ma dovrò sempre di più utilizzare una tipologia di moneta diversa, che a quanto pare sembra proprio essere quella delle stablecoin. E perché succede questo? Succede perché gli Stati Uniti hanno bisogno che le stablecoin si diffondano come le email di Gmail, per intenderci, affinché tutti possano avere debito americano e dollari americani e per essere più felici e contenti. Ciao a tutti!